La figlia del samurai. Testi di Fred Bernard e illustrazioni di François Rocat. Il pubblico lo acclamava. Il vecchio cinese aveva appena finito di raccontare l'incredibile storia di un marinaio che aveva conosciuto bene. Abbandonato su un'isola deserta, il giovane era diventato un pirata, invincibile grazie ad un alberello che gli era spuntato in testa. La giuria aveva già preso nota e il vecchio si stava ancora godendo il calore degli applausi quando apparve un'elegante coppia in kimono. Lentamente i due scivolarono come fantasmi sul pavimento cerato del minuscolo palcoscenico. «Guardatemi, guardatemi bene, non vedete niente? Ora vedrete». Il giovane che ci sorprese con questo appello indossava abiti orientali, ma aveva tratti europei. La ragazza che lo accompagnava, invece, aveva il viso velato e solo dalle curve se ne poteva dedurre il sesso. «Sappiate innanzitutto che potete chiamarmi Tomo II. Non sono né papa, né re, né figlio di re, né figlio di nessuno, ma figlio di marinaio. Prima di questa avventura il mio nome di battesimo era Tomé, in omaggio alle isole di Sao Tomé e Principe, scoperte da un mio antenato nel Golfo di Guinea. Tomé Dias, come mio padre e mio nonno, tutti marinai». Dopo una sfilza di narratori privi di fascino e di un vissuto da raccontare, finalmente a deliziare ed entusiasmare il pubblico, erano arrivati quel vecchio cinese arguto e il giovane Tomé Dias, magnifico nella sua veste di seta. «Ricordo il giorno infausto in cui tutto è cominciato», proseguì Tomé. «Facemmo naufragio a causa di un terribile tifone e vidi mio padre spirare sulla sabbia ai piedi di una scogliera. Ero l'unico sopravvissuto. Mio padre diceva che quando si è giovani non si deve perdere tempo. Bisogna girare il mondo, acquisire esperienza, farsi idee proprie, espandere lo spirito e sviluppare le facoltà intellettive. Per questo aveva accettato di prendere il mare con lui, per la prima e l'ultima volta». Sospirando, il giovane abbassò gli occhi e quasi tutti gli spettatori fecero lo stesso. Il pubblico rimase col fiato sospeso e Tomé prese la mano della fanciulla. «Vi presento Tomo Musashi, la mia compagna per la vita, la mia fata». Tomé sollevò il velo sul capo della compagna e mi accorsi che gli mancava una mano, la destra. Un mormorio si diffuse tra il pubblico. La giovane giapponese aveva lineamenti di una tale finezza ed eleganza che avrebbero fatto perdere la testa al più incallito degli scapoli. Ma soprattutto il suo viso, cosa di cui non mi ero accorto subito, era ricoperto di tatuaggi talmente raffinati e minuti da non intaccare minimamente la sua bellezza. Dalla prima fila riuscivo a distinguere dei minuscoli e misteriosi ideogrammi. Da sempre le storie di pirati e marinai sono piene di tatuaggi e amputazioni, ma non su corpi così giovani e belli. I giurati sembravano turbati da quella vista e si misero a prendere freneticamente appunti sui taccuini. Dopo un lungo silenzio durante il quale nessuno osò tossire o schiarirsi la gola, il giovane narratore riprese. «Non saprei dire da quanto tempo cullavo il corpo senza vita di mio padre, in lacrime, quando una voce autoritaria mi apostrofò dall'alto della scogliera. Scattai in piedi, come una molla, con il coltello in pugno. Ero pronto a uccidere. Abbagliato, alzai gli occhi appannati su un'ombra che si stagliava contro il cielo rosso sangue. Mentre gli puntavo contro la lama splendente, schermandomi gli occhi con la mano, scorsi un uomo. Impugnavo una fune e la lanciò ai miei piedi con destrezza. La usai per legare mio padre, mi inerpicai prontamente sulla scogliera. Poi la sagoma scura mi aiutò a sollevare il corpo che la marea minacciava di portarsi via da un momento all'altro. Con quell'individuo sempre al mio fianco, seppellì mio padre al calar della notte, perché faceva molto caldo. Nell'ombra distinguevo a malapena il volto dello sconosciuto, ma mi ero accorto che alla cintura aveva due spade, una corta ed una lunga. A un tratto mi chiese come avrei fatto senza il suo aiuto a trasportare fino in cima il corpo pesante di mio padre per dargli una degna sepoltura. Spavaldo, risposi che l'avrei fatto a pezzi per rimontarli a uno, una volta arrivato in cima alla scogliera. A queste parole il guerriero sorrise gentilmente nell'oscurità, poi mi condusse in una casetta di legno e carta e accese una candela. «Serve soprattutto a te», mi disse. Solo allora mi accorsi che era vecchio e aveva gli occhi bianchi e vacui. L'indomani dormii fino a tardi e quando mi svegliai dopo un sonno profondo e senza sogni ero solo. La casa non era così piccola, era circondata da un giardino ben curato e al riparo dai venti. Uscii a camminare intorpidito dalla luce e dal calore già intensi. Lo stridore e il frinire degli insetti mi ronzavano dolorosamente nelle orecchie. Avevo forse sognato i tragici avvenimenti del giorno prima? Fui certo del contrario quando vidi il vecchio seduto sui talloni davanti a un alberello. Stava perfettamente dritto e sembrava spingere lo sguardo vacuo verso l'orizzonte lontano. Passava con dolcezza la mano sul fogliame, poi sotto l'ombra dei rami e dava qua e là sforbiciate secche e precise come i colpi di becco degli uccelli. Avvertendo lo scricchiolio del ghiaino sotto i miei piedi nudi, in un lampo portò la mano sull'elsa di una delle spade ed esclamò senza voltarsi. «Ah, sei tu, figliolo! Dato che resterai con noi, devo presentarti una persona. Lasciamo il giardino e girammo intorno alla casa fino a imboccare un sentiero scosceso che si snodava su una collina alta e boscosa. Seguivo a fatica il vecchio mentre risaliva il ripido pendio saltellando tra grossi ciottoli e rocce tondeggianti. Rendendosi conto che mi stava seminando, si fermò in equilibrio su un piede solo. Mi chiamo Masumi Musashi, ma tu mi chiamerai maestro. E tu? Tomé Diaz. Davvero bizzarro. Mia figlia si chiama Tomo Musashi. Tomé e Tomo, esclamò ridendo. A queste parole, sul palcoscenico, Tomo allungò con grazia un braccio verso il sipario alle sue spalle e, come per incanto, le apparve uno strumento nella mano. Si inginocchiò e iniziò a suonare, mentre Tomé, rimasto in piedi davanti a noi, continuava il suo racconto. Più avanti il sentiero si addentrava in un bosco odoroso, gremito di farfalle variopinte. Una voce incantevole e una musica ammagliante, proveniente da uno strumento a me ignoto, finirono per convincermi che stavo per entrare in una foresta dove abitava una fata. Lei era là, in mezzo a una radura, seduta su una roccia ricoperta di muschio e circondata di animali. Teneva lo strumento appoggiato sulle gambe e cantava. Sentendoci avvicinare, gli animali fuggirono e la fata raddrizzò la schiena e rimase immobile. Non appena si accorse della mia presenza, balzò in piedi e sparì tra le felci, lasciando lo strumento sulla roccia. In quel preciso istante, molte grandi farfalle bianche attraversarono il sipario e volteggiarono in sala. Dal pubblico si levò un «Oh!» di meraviglia. Tomé ricominciò a voce più alta. Il vecchio Masumi Musashi sognava una figlia principessa e Tomo lo era. Lei non assomigliava affatto alle piccole musiciste dei nostri palazzi. Era una principessa marina che amava l'odore del pesce e la puntura degli ami sulle dita affusolate. Non aveva nemmeno paura degli aghi di suo padre sulla pelle. Lui le tatuava il corpo da quando era bambina, a poco, procedendo a tentoni con amore e precisione. Tomo e io eravamo due completi estranei, ma iniziamo ben presto a crearci dei ricordi comuni, ricordi terribili. Il vecchio sembrava felicissimo di aver trovato un compagno per sua figlia, ma Tomo diceva che suo padre era pazzo di lei, che se un giorno qualcuno avesse cercato di portarla lontano da quel posto, avrebbero dovuto appendere suo padre a un albero per impedirgli di fare una strage pur di tenerla con sé. Che per rimanere con lei avrebbe rischiato la sua vita e quella di chiunque altro. Che era stato costretto a controllarsi quando si era innamorata di me. Del bel giovane che non poteva vedere ma che aveva sentito bene e accolto in casa propria. Durante la notte, attraverso la carta, ci sentiva ridere e divertirci. E tremando, Tomo mi sussurrava che ne sorrideva e insieme ne piangeva. Di giorno Masumi Musashi curava il giardino e coltivava frutta e verdura, mentre Tomo mi insegnava le sue tecniche di pesca sulla spiaggia e tra gli scogli. Eravamo soli, tutti e tre nella nostra isola, senza navi all'orizzonte. Il padre chiedeva spesso a Tomo di appostarsi sulla collina, nascosto in cima a un albero gigantesco. Quando gli chiedevo perché, Masumi Musashi eludeva la domanda, ma insisteva con fermezza affinché lo chiamasse maestro. Io, che maneggiavo a malapena la spada e il fioretto, nel mio paese, sarei diventato, se non esperto, almeno abilissimo nel destreggiarmi con la katana, la spada dei samurai. All'improvviso, nella mano sinistra di Tomé, sorse una lunga spada splendente. La musica divenne più forte e veloce, il suono di una gran cassa proveniente da dietro le quinte che echeggiò in sala. Il pubblico teneva gli occhi fissi sulla mano mancante del giovane, mentre lui faceva sibilare l'aria, descrivendo spettacolari mulinelli con la lama. Gli spettatori della prima fila sprofondarono nelle poltrone. «No, non è stata una spada a farmi questo, sarebbe stato 100 volte meglio, 1000 volte!» gridò Tomé Díaz. «Perché un morso è molto più doloroso, soprattutto quello di un drago». Rinfoderò adagio la spada, la gran cassa tacque e la musica si affievolì. Ora la bella Tomo suonava più lentamente, a occhi chiusi, mentre Tomé si esibiva in esercizi ginnici o mosse da combattimento, lento e flessuoso come un rettile. Il maestro Musashi mi insegnò dunque la via dei samurai, l'arte di unire lo spirito e la spada e soprattutto l'arte di usare lo spirito come un'arma. Mi insegnò i 9 modi di intrecciare le dita per moltiplicare la forza dei colpi, ad arrampicarmi su un muro come una lucertola, a leggere l'ora del giorno nella pupilla dei gatti, a camminare sull'erba come la volpe senza calpestarla, sulla punta delle dita di mani e piedi, come la piovra sui pavimenti senza farli scricchiolare, come il granchio sulla sabbia, a strisciare come il serpente, a respirare sott'acqua con una canna di bambù, a mimetizzarmi con terra, piante o sabbia, a riconoscere e seguire le vie degli animali e a tenermi lontane da quelle degli esseri umani, come il lupo che sa leggere nell'anima delle persone, e a gridare, gridare, perché il grido esprime la forza, gridare per sconfiggere un nemico, un incendio, il vento o le onde. Ah! Il pubblico ebbe un sussulto. A me e a tutti gli spettatori balzò il cuore in gola nello stesso momento. Sicuri di aver fatto centro, Tomé e Tomo si scambiarono un sorriso discreto. Il vecchio si allenava e mi addestrava tutti i giorni. Cosa aveva da temere sulla sua isola? Perché non aveva un'imbarcazione per andare a pesca? Non rispondeva mai alle mie domande, nemmeno Tomo. Lei non ne aveva il diritto. Per non farmi preoccupare, diceva. Io non ero affatto preoccupato, ero felice, innamorato e senza rivali. Ma un mattino, nella foschia dell'alba, apparve un'enorme giunca nera. Immediatamente io e il maestro corremmo a cercare Tomo. Dal suo posto di guardia avrebbe dovuto avvistare l'imbarcazione prima di noi, ma Tomo era scomparsa. E al nostro rientro a casa anche la giunca non c'era più. Allora il mio maestro mi spiegò ogni cosa, tutto d'un fiato. Mi sforzai di seguirlo mentre raccoglievo archi e frecce e affilavo le lame un'ultima volta. Mi aveva mentito. Possedeva una piccola imbarcazione e io lo avrei aiutato a manovrarla fino a un'isola invisibile che a lui ben conosceva. Mi parlò dei demoni guerrieri che non invecchiano e dei loro draghi maledetti. Si ripeteva, si ingarbugliava. Facevo fatica a capire. Da sempre i demoni guerrieri perseguitavano uomini e donne che vivevano sulle isole della regione, li affamavano, li derubavano. Il mio maestro aveva preso le difese degli abitanti dei villaggi, uccidendo molti demoni guerrieri. Aveva tagliato, reciso, stroncato, come si fa per abbellire alberi e giardini. Con le sue spade, Masumi Musashi voleva rendere il mondo più bello. A quel tempo non era mosso da uno spirito di vendetta, non si batteva con rabbia, voleva fare il bene, solo una lacrima di bene in un oceano di male. Ci aveva perso la vista, aveva perso la moglie, ma era riuscito a salvare la loro unica figlia. Aveva esortato gli oppressi a ribellarsi tutti insieme, ma avevano troppa paura di perdere quel poco che gli restava. A quel punto il mio maestro si era ritirato con la figlioletta su quell'isola, deserta, sperando che sarebbero stati dimenticati. Oggi sapeva che non era andata così. In sala il calore era salito di un paio di gradi. Dopo un po' Un odore strano e sgradevole cominciò a riempire a poco l'atmosfera. Ciascuno si interrogava, scambiando sguardi perplessi con i propri vicini. Con la nostra piccola imbarcazione non riuscimmo a raggiungere la giunca, continuò Tomè, ma il secondo giorno scorsi l'isola invisibile avvolta in una coltre di nebbia. Li vedrai tu, disse il maestro, bisognerà evitare di farci prendere dal panico. Hanno dei draghi, ne sento già l'odore. Lo sentivo anch'io, perché i draghi ammorbano l'aria nel giro di chilometri ed esistono, ve l'assicuro e ve lo dimostro, adesso. Qualcuno tese al giovane una spessa catena d'acciaio attraverso le quinte pesanti. Come in trance e brillante di sudore, la musicista si allontanò senza smettere di suonare, sempre più veloce, quando sentimmo unghie aguzze grattare furiosamente il pavimento del palcoscenico. La gran cassa riempì di nuovo la sala con le sue vibrazioni. Un gigantesco rettile mostrò la punta della sua lunga lingua biforcuta. Tirando la catena con una mano sola, Tomè faceva fatica a trattenere il mostro. Nella sala echeggiarono delle grida. Alcuni giurati si alzarono e uno gridò: «È permesso portare animali pericolosi in questo teatro?» Ora Tomè parlava con voce tremante e sembrava fissare al tempo stesso abbracciare tutti gli occhi. «È stato lui a farmi questo. Oh, non me l'ha tranciata di netto, no, troppo facile. È stata amputata successivamente da un medico francese a causa della cancrena. Quei draghi non sputano fuoco, ma hanno la saliva avvelenata come quella di un serpente. Era stato uno di loro ad accecare il mio maestro sputandogli negli occhi. Si dice che i demoni guerrieri vadano a prenderli lontano, molto lontano a sud, su isole sconosciute. Io e il maestro saltiamo giù dall'imbarcazione con le nostre armi. Lungo il cammino mi parlò della grotta dei draghi, scavata nel ventre dell'isola invisibile dove sua figlia era tenuta prigioniera. Io avanzavo al suo fianco a passo di carica e a denti stretti, serrando l'elsa delle mie spade. Ma non ero in preda al panico. Come il mio maestro e forse ancora di più, volevo salvare Tomo dalle grinfie dei draghi. Tomè, per prima cosa non devi pensare a quello che ti ho insegnato, solo così saprai tutto della via del guerriero. Dimentica e sarai invincibile. Sì, maestro, è la nostra unica possibilità, gridò. Il mio maestro correva sul sentiero serpeggiante sulla collina, ricoperto da un tappeto di aghi di pini. Mi ricordo il loro profumo e come mi bucavano i piedi nudi. Poi risalimmo il letto di un torrente tumultuoso, saltando di roccia in roccia ai piedi di alberi millenari. Infine, procedendo rasenti agli alberi, ci avvicinammo ai numerosi guardiani appostati nelle vicinanze della grotta. Il mio maestro sapeva che ci avevano visti approdare e lo stavano aspettando. I nostri nemici erano neri e spaventosi come uccelli di morte. «Non farti impressionare!» Il maestro bisbigliò. «Ecco i tuoi primi e ultimi demoni guerrieri. Non farti impressionare, Tomè. Non ci vorrà molto. Affonda, taglia, trancia, fendi, più che puoi, e io farò lo stesso. Poi tu rimani qui. Dopo che avrò liberato Tomo, fuggi insieme a lei e lascia che i sopravvissuti mi seguano in fondo alla voragine. Io me la caverò. È me che vogliono». La battaglia fu aspra, ma rapida. Pur essendo la loro 30 volte più numerose, grazie alla via del maestro Musashi, riuscimmo facilmente a resistere, causando gravi perdite tra le file nemiche, e ci avvicinammo all'entrata della grotta dei draghi. A quel punto commisi l'errore di entrare a mia volta seguendo il maestro. Sul palcoscenico il drago si dimenava, eruttava e sbavava sull'impiantito. Eravamo pietrificati. E se la catena si fosse rotta? E se Tomè l'avesse lasciato andare? Eravamo venuti per assistere a un concorso di racconti e ci trovavamo di fronte a un'arena romana. Tomè faticava a domare la bestia e Tomo si era rannicchiato in un angolo. A un tratto le luci si abbassarono. Nella grotta, grandi torce rischiaravano l'antro dei demoni guerrieri e i loro draghi. Imponenti pilastri curvi sostenevano pareti lisce e brillanti e si ricongiungevano al soffitto su una gigantesca colonna vertebrale. In meno di un minuto e senza che i nostri nemici potessero impedirglielo, il mio maestro si gettò verso le fiamme e le spense tutte a colpi di spada. Sagome correvano nell'oscurità umida ardente, saltavano, scivolavano, facendo vibrare il suolo sotto i nostri piedi. Lame e frecce sibilavano. Forme in fuga si contorcevano, si battevano tra loro urlando. Così facendo si eccitavano sempre di più. Ed è proprio con noi che ce l'avevano. Menai ampi fendenti al fuoco finché l'oscurità fu totale. Il maestro lanciò le sue grida di guerra. Ah, ah! All'improvviso scivolai e caddi. Qualcosa di enorme si immobilizzò e si chinò su di me. Scorsi due zampe artigliate e madide di saliva che sulle prime scambiai per mille occhi brillanti nella notte. Prima di incrociare un po' più in alto lo sguardo velato del mostro. Sento ancora la voce di Tomo. Fuggi, mio padre perduto, fuggi Tomè, esci di qui o finirai divorato. Il mostro mi afferrò la mano destra e scosse la testa. Io pesavo un'inezia nelle sue fauci. Sul proscenio la fanciulla posò lo strumento e al suono del tamburo in piedi, la bellissima e fiera, intonò un canto ipnotico e tranquillizzante. In ginocchio, davanti all'enorme lucertola che sembrava essersi calmata, il suo compagno mormorava ansimando. Quando rinvenni era tutto finito, intorno a me non si muoveva più nulla e il mio maestro era morto. Ora anche la mia fata aveva perso il padre e io lo presi tra le braccia come aveva fatto con il mio anni prima. La giuria diede alla giovane coppia il voto unanimo di 10 su 10. Tutti gli spettatori si alzarono in piedi e il sipario si aprì. I due salutarono più volte. Con la sua unica mano Tomè stringeva forte quella di Tomo, così forte. Indietreggiarono tranquillamente nell'ombra tra le acclamazioni. Il sipario si chiuse un'ultima volta e loro disparvero, vincendo così il 18° concorso di storie vere o quasi dedicato alle isole d'Oriente.